Grazie.
Io devo riuscire in tre quarti d'ora, circa un'ora, a percorrere un itinerario che dovrebbe contattare all'incirca, o intercettare all'incirca 4/7 dell'umanità. Chiedo la vostra comprensione, naturalmente anche la pietà. E vi dico quali sono le aree subcontinentali del mondo religioso, del pianeta Terra, che io vorrei visitare all'insegna di questo interrogativo: come dire Dio, ma come ascoltare Dio all'interno di questi mondi. Seconda parte dell'interrogativo è largamente in ebollizione, in parte ancora recondito, e soprattutto non abbiamo forse la forza spirituale per affrontarlo in tutta la sua portata, cioè l'ascolto di Dio prima che il cristianesimo fosse, se fosse possibile dire così, là dove il Logos è la grande area del Logos, che la tradizione primitiva del cristianesimo ha in qualche modo pensato per la civiltà prima di tutto che ha incontrato nel bacino del Mediterraneo, ma che oggi si estende a quest'area immensa del mondo in cui tutto ciò che fu fatto per mezzo di lui. Quindi Dio non è stato silente prima della nostra riflessione. Ma come, in che modo si può percepire la presenza del Logos, se vogliamo chiamare così, la presenza di Dio attraverso il suo Logos in queste aree del mondo in cui noi arriviamo come condizione di assolutissima minoranza? È un'area immensa del mondo in cui noi siamo all'incirca, come sapete, il 3 per 1000. Allora io volevo entrare in tre mondi, e il secondo è duplice, e lo affronto attraverso il discorso religioso o quasi religioso, cioè il mondo cinese, il mondo indiano e il mondo islamico. Non so che cosa riuscirò a dire in questo lasso di tempo. Allora, Cina. L'India poi si divide in due di grandi diramazioni, grandi correnti spirituali, semplificando al massimo quel grande accumulo di visione della realtà che va sotto il nome di induismo e poi buddismo. E naturalmente l'Islam semplificato al massimo come Islam in generale. Allora, vorrei toccare i punti caldi all'insegna di questo doppio interrogativo proprio. Cominciamo dalla Cina, per dire. I contatti di noi come cristiani con la Cina sono molto remoti, anche se traumaticamente sospesi due volte in modo tragico nella storia. Il contatto più lontano ci consente anche di recuperare un aspetto della, diciamo così, della presenza cristiana, del modo di dire il Dio di Gesù Cristo in queste parti del mondo, che risale alla primitivissima comunità cristiana. Possiamo dire, se vogliamo fissare delle date, attorno al concilio di Efeso, anzi prima del concilio, perché nel 424 avviene una separazione purtroppo dolorosa all'interno della cristianità del bacino del Mediterraneo, in quanto la chiesa di Oriente, quella che è di là oltre la Mesopotamia e diciamo così genericamente oltre a quella che allora era la provincia di Siria, e andava a raggiungere i grandi paesi dell'Asia. E quella data del 424 segna la separazione giuridica rispetto alla chiesa occidentale da parte della chiesa orientale, delle chiese orientali, e soprattutto poi il concilio, non concilio ma il sinodo di Beth Lapat del 484 è proprio l'inizio di una separazione definitiva. Si perde traccia di questa chiesa, e questa chiesa ha uno sviluppo impressionante. Nell'VIII secolo avevano 25 metropoliti e un patriarca a Baghdad, e nel 503 avevano una diocesi già a Samarkand, e poi nel 636 arrivano in Cina. Nel 636 d.C. un vescovo Alopen arriva in Cina, e nel giro di 150 anni 109 missionari arrivano in Cina, e sotto la dinastia Tang c'è il massimo fiorire di quella dinastia Tang. Ecco, qui di nuovo una delle difficoltà quando si incontrano questi mondi. Io me l'immagino in una logica squisitamente religiosa degli interrogativi che ci siamo posti: ma Dio dov'era? Stando a un certo modo di ragionare il nostro teologo, pare che non ci fosse per questi mondi. Dio dov'era? La dinastia Tang, quando si dice la dinastia Tang in Cina, si dice una cosa molto precisa, che è fuori un po' da chi evidentemente non ha avuto per ragioni di vita e di ricerca di contattare mai questo mondo, è come dire per noi, non so, poniamo il nostro rinascimento. In quest'epoca che dura 300 anni, dal 600 all'800, i cristiani, come i buddisti, penetrano profondamente in Cina, ed è sintomatico che proprio i cristiani che arrivano in Cina redigono a nostra conoscenza il primo documento in cui cercano di esprimere in cinese il cristianesimo, un'impresa fondamentale, ancora anche oggi, dire in cinese Dio. Perché dire in cinese Dio non vuol dire pronunciarlo, vuol dire scriverlo. E per scriverlo tu devi scegliere un pensiero e quel pensiero è segnato da un ideogramma. Se tu scegli un ideogramma, dici un'idea di Dio, se ne scegli un'altra, ne dici un'altra. Per farla breve, non so se ci sarà tempo, ma se ci sarà tempo, 5 minuti vorrei spendere per dirvi questa scrittura di Dio in cinese, e tu dici, in qualche modo, fai teologia. E i cristiani di allora scelsero come canale intermedio, culturale, logos, scelsero la terminologia che aveva elaborato già il buddismo. Tenete presente questo perché dopo la scelta sarà un altro canale. Scelsero il modo di esprimere certi concetti che mancavano alla tradizione cinese e scelsero il canale del buddismo, l'elaborato mentale enorme del buddismo. Era già 1000 anni quasi il buddismo. Più di 1000 anni, scusate. E lo scelgono in termini che sarebbe interessante analizzare. Devo dirvi che uno dei maggiori esperti di questa stele che venne reperita, in cui si scrive sostanzialmente, fa la storia di questa chiesa, la stele di Xian. E questa stele contiene una professione di fede e anche appunto l'elenco di quelli che operavano e operarono a partire dall'inizio, che i cristiani non li presenti. Cristiani, ovviamente, nestoriani, o come si dice sommativamente, monofisiti. Tenete presente che questo monofisismo, che è nato da una dura polemica attorno al concilio di Efeso, ma soprattutto al concilio di Calcedonia, è oggi in profonda rivisitazione. Anche qui si apre di nuovo un altro capitolo molto bello, secondo me. È ridirci Dio tra noi cristiani. E sapete che sono stati giunti degli accordi molto profondi con queste chiese, da parte di Paolo VI, poi di Giovanni Paolo II, per cui i patriarchi di queste chiese sono arrivate delle dichiarazioni comuni molto molto interessanti, per dire insomma che le formulazioni di Calcedonia, che oggi sono un grande luogo di discussione teologica nei paesi dell'Asia, le formulazioni di Calcedonia trovavano difficoltà ad essere accettate per ragioni chiaramente anche politiche, poiché si trattava di una tensione tra l'impero bizantino di allora e ciò che stava fuori dall'impero. Ma c'era anche un motivo proprio di terminologia. L'ipostasi e le due nature non avevano il termine equivalente in siriaco. E Nestorio aveva cercato in qualche modo di rappresentare attraverso la teologia antiochena di esprimere questo disagio mettendo in forza la formulazione che a Efeso venne data, come sapete Nestorio fu ma oggi il tentativo mi pare fondato, serio, sgombrato il campo da questioni politiche di queste teologie, di confrontarsi, di vedere che in fondo non si dicevano delle cose fuori dall'intento di fondo comune, nel senso che il nestorianesimo, come era vissuto all'interno dell'area siriaca, poneva due nature e due e un altro termine tipicamente siriaco che davano una piena realizzazione di questa natura sotto forma di persona prima che ci fosse la persona superiore definitiva dell'ipostasi, poiché il linguaggio siriaco aveva bisogno di questa precisazione. E la formulazione è nestoriana. E purtroppo, adesso vado per le speech, ma è molto bello aprire questi orizzonti straordinari del cristianesimo, che sono finiti per eventi traumatici della storia, sostanzialmente l'invasione in parte musulmana al sud, ma soprattutto mongola al nord, che è stata devastante, soprattutto il Tamerlano. E poi un provvedimento che la dinastia stessa Tang a un certo punto prese riguardo a questi cristiani. Per dire però che forse la storia del cristianesimo non è data da una forma unilineare, ma ci sono, ad esempio, le chiese del nord dell'Africa hanno finito la loro storia. Ma cosa vuol dire questo dal punto di vista cristiano? Il fatto che siano finite traumaticamente, cosa vuol dire? Che non hanno più senso. Il nestorianesimo, ad esempio, che fu così immenso e sconfinato in quelle direzioni, non ha luogo e sito all'interno della storia della fede semplicemente perché è finito? Sì. Credo che si pongano delle attenzioni anche a questo riguardo. Cioè, bisognerebbe che Dio non rendesse troppo conto solo a noi, ecco, se sono parole povere, e soprattutto a quella categoria che tanto ci ha suggestionato in tempi recenti, soprattutto in Europa, la storia. Quel che sta dentro la storia, bene, se non sta dentro la storia non esiste. Oggi questo è stato sostituito, quel che sta dentro visibile esiste, se non è visibile non esiste. Secondo me è una visione subalterna alle culture che non adopera rispetto alle culture un atteggiamento sufficientemente critico, non si lascia ingabbiare, per adoperare un termine recente di Don Oreste, si lascia ingabbiare nelle intravature del nostro pensiero, quello che ci sta dentro, se non entra non esiste. E la stessa dinastia Tang nell'845, con provvedimento drammatico perché è stato drastico e immediato, ha eliminato migliaia di monaci, eliminato nel senso che gli ha ridotto lo stato laicale, monaci buddisti e quei 1000 e oltre monaci cristiani. Anche qui nestoriani che erano là presenti in Cina, nella capitale dell'impero avevano il loro centro, la capitale allora dell'impero, della dinastia Tang. Devo dire, questo è solo giusto per aprire questa panoramica, che il dire Dio dunque fu attraverso la fede nestoriana, cristiana nestoriana, e fu possibile dirlo attraverso la mediazione di alcune espressioni mentali, alcuni linguaggi mentali del buddismo, che servirono ad esprimere alcune categorie del cristianesimo per dare quel tanto di malleabilità alla lingua, cioè alla teologia scritta dei cinesi, di poter esprimere il linguaggio biblico. E poi l'altra mediazione importante, che secondo me è la mediazione monastica, per l'Oriente fondamentale questo. Il cristianesimo nestoriano era monastico, con la concezione tipica del monastero come punto di riferimento nevralgico di una spiritualità, di una formazione, dell'evangelizzazione, delle esperienze che si fa evangelizzazione, eccetera, ma attraverso l'esperienza della vita monastica. Salto l'episodio, secondo me, del tutto secondario e non significativo, anche se le ipotesi mega galattiche che si fecero a quel tempo, il XIII secolo, nella spedizione di Marco Polo, e annessi e connessi alcuni sacerdoti religiosi francescani nel XIII secolo, che si immaginavano addirittura di fare un'alleanza tra l'Occidente e l'Oriente attraverso la conversione dei cinesi, con segnali di là che venivano pure da parte dell'impero, e allora c'era la dinastia mongola, per chiudere in una morsa l'Islam. Ma lascio perdere queste ipotesi megagalattiche, veniamo invece all'altro grande esperimento, l'altro tentativo di dire Dio in terra di questo enorme subcontinente che è il 500, fine 500 meglio, e 600. Quando approdano vari ordini religiosi, ma soprattutto interessanti, io credo, oggi è molto discusso questo, molto discusso, ma interessantissimo, esperimento dei gesuiti. Naturalmente qui il nome famoso è Matteo Ricci, ma c'è tutta una sequela di persone altrettanto importanti, io ne segnerei una soprattutto, Aleni, che è stato studiato da un religioso, molto attentamente un religioso italiano, il Trivellerca, ha fatto la sua tesi di laurea proprio su questo. I sistemi di dopo una parola che poi assumerò dal punto di vista proprio ricco, problematico, inculturazione del cristianesimo in Cina. È qui che si tenta l'esperimento che noi conosciamo meglio da parte dei gesuiti, da qualche altro ordine religioso, e invece già tenete in sordina l'opposizione sorda contro questo all'interno di altri religiosi. Il perché è l'interrogativo sulla possibilità di inculturare il cristianesimo, che può scatenare delle polarizzazioni molto feroci certe volte, oppure anche molto interessanti, dipende da come vengono coniugate. Certo, ve l'anticipo come mia interpretazione, l'inculturazione è più un problema che una soluzione. È più un problema che una soluzione, l'inculturazione. Quindi quando si dice ma bisogna inculturare, sì, dico, apri un problema, non è che dai una soluzione. Comunque qui i gesuiti entrano in culturazione. Adesso qua è il metodo interessante, che loro si formano, questi gesuiti che a noi suonano negli studi dei nostri manuali come i controriformisti per eccellenza, quindi tendenzialmente, come capita nelle nostre storie del cristianesimo o della religiosità in Occidente, la leggiamo in chiave post-illuministica, dunque reazionari. No, invece i gesuiti hanno un progetto interessantissimo dal punto di vista culturale. Ritengono, essendo post-umanisti, che bisogna essere capaci di diventare altri. La famosa critica testuale. Cosa vuol dire la critica testuale? Vuol dire che tu il testo lo lasci non diverso da te, non è il tuo testo interpretato, ma innanzitutto è il testo, poi c'è la tua interpretazione. Il vedere il diverso da te è tipico della mentalità critica dell'umanesimo, che nei gesuiti ha questo risvolto interessantissimo: si fanno altri. Cominciano questo, l'anticipo, così prendo qualcosa già del... di ciò che avverrà in India. Si fanno altri, in India si fanno nel 500, si fanno brahmine, cioè si fanno casta sacerdotale. Punto, e questo è proprio il merito, la virtù e forse il vizio d'origine di questa operazione. Puntano sul concetto di cultura dominante per trasmettere il Vangelo. Bisogna arrivare al vertice della cultura per poter trasmettere adeguatamente il Vangelo. Se tu non ti, tra virgolette, insomma, non ti impossessi della cultura alta, non riesci a trasmettere autenticamente il cristianesimo. Ma con ciò fanno una scelta che oggi, ad esempio, è oggetto di ampie discussioni all'interno, soprattutto dell'India. In Cina non ancora, perché non si possono permettere questo lusso. Cioè avete scelto una inculturazione dall'alto, quindi avete fatto una scelta, poniamo, in India di casta alta, in Cina i mandarini, ovviamente. Sorprendentemente Matteo Ricci e i suoi compagni, a differenza di Francesco Saverio, che come sapete muore lì in un'isola, muore lì davanti, poche miglia dalla Cina, però ha desiderato tutta la vita di arrivare in Cina, muore lì, sostenuto soltanto dal suo traduttore. E uno dei morti più commoventi, io penso, della storia missionaria. Tutta la vita ha lavorato per arrivare in Cina, arriva lì a poca distanza dall'ingresso in Cina, e lì un colpo di febbre probabilmente, o la malaria, o qualche altra affezione, lo fa morire lì mentre aspetta di ricevere il permesso dal governatore là, della provincia, di quella provincia che spazza all'isola di Sichuan. Invece lui non sapeva cinese, aveva bisogno di traduttore. Invece i gesuiti che arrivano in Cina nel 500, soprattutto Matteo Ricci, sono a un livello tale di conoscenza del cinese, bisogna che non se lo vediamo mai questo, e per parlare ai cinesi bisogna conoscere veramente la lingua. Il problema della lingua è fondamentale per la Cina, forse nel prossimo futuro cambierà, perché molti imparano altre lingue, perché hanno oggi la traduzione della loro lingua in caratteri occidentali, mentre invece al tempo di Matteo Ricci non c'era Pinyin, cioè la traduzione in fonetica del cinese, c'era solo la traduzione visiva della lingua. Tu devi vedere quello che pensi, deve essere espresso da un'idea scritta, non la pronuncia mi interessa, mi interessa che cosa pensi tu mentre dici questo. E allora Matteo Ricci conosceva così bene il cinese da poter comporre addirittura trattati filosofici in cinese, comporre poesie in cinese. È ammirabile questo, secondo me. Ora, enorme. È vero che si è fatto sempre aiutare da collaboratori. Bisogna anche dire che proprio questo bisogno di collaboratori, ma richiesti ad un servizio così, così alto culturalmente, ha fatto sì che probabilmente i veri laici teologi cinesi sono solo quelli che ha formato il gruppo di Matteo Ricci, finora, se vogliamo proprio accettare una interpretazione rigida. Sono quelli che, da cinesi convertiti al cristianesimo, senza rinunciare alla loro cinesità, per le premesse di Matteo Ricci, hanno tradotto per lui e per sé in riflessioni il cristianesimo, mettendolo a confronto con un'altra cultura, in ciò che questa cultura presentava di accomodabile con il cristianesimo. E qui il punto interrogativo: e con ciò che invece rappresentava di problematico. Sono stati fedeli trasmettitori o no? La grande questione aperta è questa. Qual è la scelta dunque di Matteo Ricci? Entra dapprima, pensa anche lui di passare verso i monaci buddisti, poi considerando che nelle classi alte, cioè i mandarini, il buddismo era spregio, decide di farsi mandarino, nel vestito, nell'abitazione, nei gesti, nelle consuetudini, in tutto. Sceglie il confucianesimo. Il gruppo dei gesuiti sceglie il confucianesimo, con qualche controversia interna, naturalmente non è così scontato. Che cosa vuol dire scegliere il confucianesimo per Matteo Ricci? Parte da un presupposto interessante, oggi oggetto di discussione fuori dalla Cina, in Cina non si può discutere granché. Il concetto è che il confucianesimo ha, per come lo interpretava lui, ha adempiuto in pieno quelli che sono i prescritti di quello che noi chiamiamo la religione naturale. Pertanto una piattaforma predisponente il soprannaturale. Ma, dice Matteo Ricci, innanzitutto bisogna iniziare una fase pre-evangelizzazione in cui si sottolinea soprattutto l'armonia tra il cristianesimo. Si deve sottolineare che il cristianesimo è compossibile con la legge naturale, quale viene espressa dai precetti del dialogo di Confucio, la via di mezzo, e via discorrendo. Cioè, qui ci sarebbero delle bellissime cose da chiedersi, cioè cosa c'era nel confucianesimo di così affascinante per Matteo Ricci da poterlo addirittura equiparare a quel che noi chiamiamo la legge naturale, la religione naturale, la rivelazione naturale. Non si chiamava rivelazione naturale, si chiamava la religione naturale. Penso, per dirlo proprio in speech, alcune cose. La prima, quel che lui ritiene essere l'unità del Dio supremo, cioè il monoteismo. Matteo Ricci interpreta il confucianesimo come assertore del monoteismo. Dunque siamo su una buona base per accettare la rivelazione biblica. È vero questo? Non è vero? Anche oggi questo si fa. È vero? Non è vero? Questo lascia le perplessità, perché l'ideogramma scelto per significare quel Dio supremo, che sarebbe il cielo, ha un'origine tutta particolare ed è legato ad un contesto di visione complessiva cosmica che il confucianesimo accetta e interpreta, che ad alcuni altri invece sembrava essere lontanissimo dalla visione biblica. Qui nasce, è uno dei germi, dei pomi della discordia, perché quell'ideogramma è legato ad una certa realtà. Naturalmente Matteo Ricci era consapevole di questo e cerca di modificarlo. Al posto di mettere cielo, semplicemente mette signore del cielo. Ma anche il ideogramma di signore presuppone una cosa che non è biblica, strettamente parlando. Notate che questo insieme di ideogrammi, signore del cielo, definisce ancora oggi il cattolicesimo. Il cattolicesimo è definito in Cina la religione del signore del cielo. Poi però c'erano altri ideogrammi che indicavano il concetto di padronanza, di impero, di potere, ma allora anche qui modificato, non solo il puro potere, ma il potere superiore, un aggiunto di un ideogramma che indica il potere superiore. Per farle breve, perché poi bisogna passare ad altro, questo tentativo di inculturazione secondo cui il fondamento confuciano era equiparabile a ciò che si diceva nella teologia occidentale, la teologia naturale, che in qualche modo fa da sostegno o con cui non entra in contraddizione la rivelazione, è il caposaldo della sua posizione, ma anche quello che verrà radicalmente messo in discussione da altri, i quali dicevano invece l'opposto. Il cristianesimo è qui il grande interrogativo dell'inculturazione. Tutti i contesti, capitate nel contesto del cristianesimo primitivo, con quando si trattò di affrontare le culture del Mediterraneo, capita in varie parti del mondo ancora oggi, proprio indiretta capita, cioè che cosa invece del cristianesimo non è contenibile dentro questo, o entra in contrasto inassimilabile con questo, cioè l'inculturazione, che a un certo punto diviene anche contestazione della cultura entro cui tu entri, proprio perché ci entri dentro e vedi ciò che non tiene il cristianesimo. Ed allora ecco che alcuni religiosi sollevano il dicono: voi non avete mai rappresentato il crocifisso. Sintomatico questo, eh? Voi non parlate mai di peccato originale. Perché non parla mai di peccato originale? Perché la teologia si può dire così, confuciana, è una teologia sostanzialmente ottimistica, sapienziale, secondo cui l'uomo non solo si regola, deve regolarsi con certe regole, ma questo è quanto basta. L'unica cosa che deve fare è regolarsi, darsi una sapienza che lo regoli, ed è basta. Non si parla di salvezza, non si parla di redenzione. Voi tacete di redenzione, ad esempio. Dove sono le vostre raffigurazioni del crocifisso? Gli altri: ma sì, che ce l'abbiamo, solo aspettiamo dopo la fase previa che vengono i neofiti, allora gli diciamo poi tutto, ma inizialmente facciamo questa scalare della rivelazione. Io entro adesso, come sapete, come potete rendervi conto, entro su un terreno vasto e mobile che è oggetto di dibattito ancora abbastanza vivo, perché lì ci sono state divisioni tra ordini religiosi piuttosto violente, che hanno portato di fatto all'inizio del Settecento su un punto fondamentale: il culto degli antenati, ad una rottura. Lo schema dell'inculturazione, secondo i gesuiti, si prestava qui, su questo punto, ad una specie di clash, cioè ad uno scontro inevitabile. E questo lo portarono all'estremo i dibattiti che si scatenarono in Europa, mica solo, ma tutta l'Europa, fu per la Francia, la Germania, la Spagna, a discutere di questo, come è capitato per il Cinquecento a proposito dei selvaggi dell'America. Allora, il culto degli antenati è un culto idolatrico o non lo è? Che cos'è? Secondo la teoria confuciana, dicevano i gesuiti, questo è semplicemente un atto di venerazione dovuto, un atto di pietas filialis, e niente di più. E anche se accendono tutte le sere, come oggi avviene, quante cose ci sarebbe da dire sulla pratica confuciana o parallela taoista che è all'interno del mondo cinese. Allora, tutto quell'incenso in Vietnam, ad esempio, in Birmania, quell'incenso che tu metti di fronte alla tavoletta degli antenati, della prima, della seconda, della terza generazione a cui si estende l'obbligo, questo che cos'è? È riconoscere loro come spiriti rispetto a cui tu sei soggiogato in un atteggiamento idolatrico, o è un'espansione del dovere, del senso del dovere della tua pietas filiaris verso di loro? I gesuiti dicevano è legittimo. Figuratevi poi quando era l'imperatore che rivolgeva il culto ai suoi antenati, che erano concepiti come gli antenati della nazione. Il dibattito, il protrarsi, le decisioni contrastanti prima e poi sempre più ferme contro il culto degli antenati hanno irritato la corte imperiale e chiuso il discorso nel secondo decennio del Settecento, anche se c'erano delle ragioni politiche per cui questo avvenne. Anche lì non è poi così candida la cosa, non è poi così candida. Poi abbiamo l'inculturazione del cristianesimo attraverso nell'Ottocento e nel Novecento, attraverso un vettore trainante che si è dimostrato e si dimostra ancora oggi uno forse di quelli di cui ci si può più facilmente liberare dal punto di vista spirituale e diciamo così anche teologico e ideologico, è il potere. Perché? Perché oggi la Chiesa non ha più potere, ma le potenze coloniali che entrano con le cannonate dopo i trattati di Nanchino in Cina per imporre il monopolio dell'oppio, e questa è una delle pagine più tremende della storia cinese rispetto all'Occidente, è cosa che si sottovaluta, credo, certe volte in Occidente, il peso che ha questo precedente storico, avere contribuito all'indebolimento dell'impero imponendo con un'alleanza generalizzata delle superpotenze del tempo il monopolio dell'oppio in Cina, alla corona, all'impero cinese. Al seguito di queste potenze e del prevalere tecnologico dell'Occidente su questa parte del mondo, seguono in missione potenti di ordini missionari, soprattutto francesi, missione Francia de Paris, che sono spesso contrassegnate da un forte nazionalismo. E naturalmente qui non bisogna cadere nella violenza delle accuse recriminatorie che sono poi venute, ovviamente, a partire dall'inizio del Novecento, la rivolta dei boxer, poi la fase repubblicana e poi tanto più quella marxista e socialista nei confronti dell'identificazione tra cristianesimo e potenze occidentali. perché nell'opera missionaria, qui una pagina si apre bellissima, secondo me, e le opere missionarie che sono state create in Cina sono di una, erano di una tale vastità di cui si coglie ancora oggi la traccia, immense costruzioni di formazione, di istruzione, di sanità e di servizi sociali, eccetera, eccetera, che travalica di gran lunga gli interessi coloniali. Ma l'equivoco si può capire che per chi si trova in terra cinese rimane forte, questo, l'identificazione tra cattolicesimo e occidente è fortissima. Oggi questo provoca degli effetti contrastanti, che non sono solo unidirezionali, anzi, il voler essere occidentali oggi può essere un motivo di fascino in più in Cina. Questo lo dico solo di passaggio, perché altrimenti non si finirebbe più, come capita anche in Vietnam, l'essere occidentale. Uno arriva in Cina oggi e vede che tutte le chiese sono in stile gotico, tardo gotico, tranne una delle cattedrali di Pechino, che è in stile barocco, ma le altre sono tutte in stile tardo gotico fino all'Ottocento, tipiche della Francia, come abbiamo anche noi qui, e le immagini sono quelle della devozione della fine dell'Ottocento. Imperterrite continuano così in Vietnam, Birmania, Thailandia, Laos, Cina e Taiwan e tutte. Ma come mai non fanno con lo... la risposta è proprio quella, a quella ambiguità ancora potenziata dell'inculturazione, perché quella che a noi suona come qualcosa di non inculturazione avvenuta, adesso dopo tanti eventi storici, dopo quella terribile esperienza che è stata l'esperienza comunista cinese e quella cosa terribile dentro la cosa terribile che è stata la rivoluzione culturale, avere qualche cosa che prende le distanze da quel mondo, sia in Vietnam soprattutto, sia in Laos, sia in Birmania, sta a indicare che tu non hai da condividere. Non chiedere, non bisogna mai chiedere a queste fasi odierne della realtà religiosa che si inculturino in quella che è la loro realtà innanzitutto. La prima cosa che cercano di fare è quella di distaccarsi, e quelli che si oppongono a un certo tipo di inculturazione, quelli che non fanno il dialogo né col buddismo né con altri. E allora dopo questo naturalmente c'è la rivoluzione, qui poi entriamo in una storia recente più nota, con la divisione interna all'interno della Chiesa, le distruzioni enormi del regime socialista riguardo a tutte le forme di religione, il ripristino del confucianesimo e del taoismo, ma più il confucianesimo e il taoismo non tanto come quasi noi diremmo con termini occidentali religione ufficiale, ma in realtà si tratta semplicemente di una dimensione tipica del confucianesimo, che è religione civile di per sé. Confucio è uno che regola il comportamento dell'uomo nei suoi vari aspetti, soprattutto quello familiare, poi quello parentale, poi quello amicale, poi quello sociale, poi quello statale, poi quello imperiale, e ordina tutte queste cose come facenti parte di un ordine del cielo. Un ordine del cielo: se tu metti in ordine la società, la metti in ordine con la natura e la metti in ordine con il cosmo. La religione dell'ordine si presta moltissimo al confucianesimo a essere di volta in volta, a seconda delle fasi storiche, pesantemente denigrata come conservatrice, reazionaria, feudale, ordine antico, eccetera, eccetera, o di improvvisamente riemergere come la religione, l'unica, normale, che uno statalista deve avere. Per cui oggi si assiste da parte dello Stato a un'enorme esaltazione del luogo natale di Confucio, culti e cose varie, anche da parte di organi di partito. Facciamo un balzo in India. Ai, mamma. Mi spiace però di farvi correre così. Però può darsi che sia anche, non so. Beh, insomma, io cerco di dirvi alcune cose che vedo emergenti in queste aree, poi non tutto, anzi, non si deve dire tutto, figuriamoci. In India, l'India vanta anch'essa un'origine orientale del cristianesimo, cristiani di San Tommaso, no? Come si dicono? Sì, certamente. Questo risale con fonti storiche al III secolo, quindi molto più antica dell'altro cristianesimo orientale che vi dicevo prima, che si estese, quell'altro che dicevo prima per la Cina, si estese dall'odierna Mesopotamia alla Afghanistan, Persia, Afghanistan, Centrasia ex sovietico, quindi Kazakhstan attuale, e poi Xinjiang, poi Cina, Manciuria, eccetera. Ora, qui in India abbiamo questo primo cristiano, che rimane però isolato al sud. Non ci sono segnali di una presenza nella cosiddetta India continentale. Per avere anche qui un sintomo di che cosa avvenga nel dire il Dio di Gesù Cristo in epoca in cui abbiamo una documentazione di interazione, nel recepire dal punto di vista cristiano che cosa Dio dice o disse a questi popoli, bisogna andare anche qui al 500, facendo una nettissima distinzione tra la colonizzazione portoghese, che era drastica, conversione e basta, con fortissimo senso del nazionalismo portoghese, ecco, che si è verificato anche sul terreno dell'America Latina, le colonie portoghesi e la loro colonizzazione religiosa, e la concezione del padroado, il patronato padroado. Questo lasciamolo da parte, perché questa la possiamo leggere tal quale, da Goa alle Filippine a prima, no, alle isole della Sonda, cioè, e poi in Africa, dove arrivarono i portoghesi, tutto uguale, no comment. Invece è interessante quando arrivano i nuovi ordini della Riforma nel 500, anche lì. Il nome grande da questo punto di vista è Roberto De Nobili. È una figura grande questa, che viene oggi come quella di Ricci, molto venerata ma anche presa con cautela dalla tradizione indiana. Qui, a differenza della Cina, dove non è possibile forse neanche ancora parlare di una teologia cinese, per ovvie ragioni, se non una teologia in diaspora, di cinesi che stanno fuori, qui in India invece oggi abbiamo una florentissima teologia indiana. Centinaia di teologi, grandi istituti di teologia, università teologiche piene, ZEP, 400-500 studenti, e qui dove c'è una fiorente teologia, certi problemi che in Cina non possono, io dico, ancora essere aperti, qui sono aperti, e quindi ad esempio c'è una più esplicita presa di posizione rispetto al metodo dei gesuiti, a partire da teologi contemporanei indiani. Dopo una fase nel Novecento in cui, diciamo la seconda metà del Novecento, in cui c'è stato un grande afflusso di indiani a studiare teologia in Occidente, nella seconda metà del Novecento è cominciato il reverso della storia, cioè è cominciato il cammino rovesciato, a dire gli indiani non vengono più solo in Occidente, ma cominciano a restare lì. Per chi si interessa di questioni interne alla missionologia, sa che questo è un giro di boa abbastanza problematico, perché questo potrebbe provocare sia lì che in altre parti del mondo, tendenzialmente anche, guardate un po', non hanno ancora una teologia, ma spiritualmente già anche in Cina lo si percepisce. In alcuni ultimi congressi si avverte: non abbiamo più bisogno di voi. Non ricordo, hanno già tradotto Tommaso d'Aquino, Heidegger, tutti i filosofi, i teologi, Kuhn, Rahner e via discorrendo, Balthasar, tradotti cinesi. Si comincia a dire: non abbiamo più bisogno di voi. Così in India questo è già avvenuto, ma può portare ad una cosa che intravedono alcuni adesso con un po' di rischio, cioè il fare da sé, il non avere bisogno più del confronto, sparendo i grandi maestri, che poi tutti questi teologi recenti indiani che sono molto famosi hanno tutti maestri occidentali, sono stati tutti formati in Occidente, però i loro discepoli non più, una parte notevole non più, e coltivano forse pericolosamente l'atteggiamento dell'autoreferenzialità, che potrebbe essere: i missionari sono scomodi perché rappresentano un termine di confronto esterno, ci sono quei giri nella storia che sono un po' imprevedibili a volte. Che cosa possa venire fuori da questo io non lo so. Comunque, stando al nostro ambito molto ristretto, questi fanno una critica ad esempio al modello De Nobili. Perché? De Nobili si è fatto bramino a pieno titolo, anche lui conosceva perfettamente la lingua sanscrita, conosceva i testi sacri, se ne era impossessato a tal punto da comporre anche lui poesie in sanscrito e conversare con i brahmani alla pari. Poi, gesuiticamente, di notte andava presso le caste basse, perché sarebbe in India il problema delle caste è una cosa grave. Nel clero è un problema di tanto che è risolto. Mamma mia, e vedi dove si siedono insieme, e chi comanda e come. Provate un po' a chiedere agli studenti di teologia che avete voi in seminario adesso cosa capita al Cottolengo. Sono problemi delicati questi, perché toccano il concetto, ecco, questo di clash. I gesuiti di notte andavano con le classi basse perché altrimenti gli altri, le classi alte, li avrebbero ritenuti incompatibili con il dialogo rispetto a loro. Allora qui la domanda, l'interrogativo che si pongono: ma non è stata un'inculturazione che, mentre sembrava aver apprezzato la cultura locale, aver valorizzato eccetera eccetera, ha fatto l'operazione di mantenere inalterato la struttura della società, quindi era sufficientemente critica, come il cristianesimo avrebbe dovuto fare, perché il cristianesimo, come vi dirò tra poco, spero bravissimamente, il buddismo non accetta il concetto delle caste, ovviamente. Il concetto di impurità castale non esiste, ma in India l'impurità castale è pesantissima. E da noi mentalmente è snobbata, ma da loro no. Perché le caste non vogliono solo dire 1, 2, 3, 4 sacerdoti, casta dei guerrieri, si fa per dire, poi gli operatori della società, cioè il commercio, e poi i servi, e poi gli outcasts, cioè quelli fuori casta che sono intoccabili. Ma vuol dire, dentro ciascuna, la mentalità di casta, dentro ciascuna casta si ragiona per caste. Quindi sono centinaia le caste in India. Centinaia, ma certamente, larga misura, salvo in alcuni settori della città, però il problema delle caste non è serio in India. Pensate che fino a poco tempo fa solo dalle caste alte erano presi i vescovi. Ma per scelte sentire, ci ha scontato, cioè. La religione prova che fanno, tu hai scelto questo, sei incoerente ed incoerente. Però naturalmente i teologi meno, direi, meno imbufaliti, perché ne sono alcuni che sono piuttosto arrabbiati. Quelli che sono di uno sguardo meno preso dalla contingente polemica hanno uno sguardo molto rispettoso verso Roberto De Nobili, di nuovo per la stessa ragione, perché al di là di questo c'è stato un ingresso del cristianesimo che ha saputo creare delle strutture di formazione, di istruzione e così via, che sono furono veramente impressionanti. Di nuovo, anche qui però c'è quello stigma nell'India, lo stigma secondo cui il colonialismo ha poi dato un'altra spinta alla presenza dei cristiani, questa volta non su base specialmente francese, ma questa volta sassone, quindi con il colonialismo inglese, ha dato un impulso alla presenza, anche se devo dire che dai documenti risulta che se c'era una cosa che odiavano i governatori, la presenza dei vescovi, dei preti anglicani, oltre che degli altri, perché era una forma di controllo che loro non ammettevano. Dunque, anche qui c'è tutto un discorso che viene fatto qualche volta in modo più oggettivo, meno recriminatorio, che riconosce la presenza cristiana una non dipendenza, soprattutto non overlapping, cioè non sovrapposizione col colonialismo. Ma sono cose che pesano comunque ancora, pesano. Cioè, il favore che ha ricevuto il cristianesimo di entrare dentro con la forza, l'appoggio del colonialismo. Del colonialismo quello potente dell'Ottocento. Tuttavia un elemento specifico dell'Indù, vorrei dirlo rapidamente, è questo: che la cultura Hindu si presenta a molti livelli di interlocuzione quando si voglia scegliere quella parola che dicevo, più problema che soluzione. L'inculturazione del cristianesimo nel mondo della cultura indiana, quali problemi presenti? Io provo adesso, non mi perda in spiegazioni. Vi leggo semplicemente 13 punti che io ho raccolto di interrogativi che la cultura indiana, alta, ben inteso, quella alta, quella della classe dei brahmini, quella della classe top, ha. Poi ci sono altri problemi, vari livelli della questione. Vi leggo quali sono i problemi che pone ad un dire Dio rispetto a che cosa. Mentre nel confucianesimo si trattava di un'organizzazione sostanzialmente di una religione civile, parlo però in termini nostri, che non è tipico di Confucio, qui si tratta invece di far fronte ad una sofisticata, alta esperienza mistica e teologica della religione. Quindi il confronto, il dire Dio, si tramuta in un dirsi Dio, molto più evidentemente che non in altre parti del mondo, un dirsi reciprocamente Dio, ma in un modo tale che, portato all'estremo certe volte, si può dire che gioca all'inclusivismo reciproco. La tendenza fortissima dell'induismo è includere il cristianesimo, farlo diventare un'appendice di sé, operazione che peraltro tenta anche, con grande risentimento da parte loro, tenta verso il buddismo. E il modo con cui il cristianesimo si è affacciato nell'Ottocento all'India era a sua volta inclusivista. Nell'Ottocento sono due inclusivismi che si confrontano. Allora sentiamo la visione inclusivista che fa parte di una certa mentalità della cultura alta indiana, che oggi io ritengo sia una delle, chiamiamole così, dei confronti religiosi più interessanti, più intriganti, più aperti, se volete, e potrebbe essere anche dei più fecondi che esistono, ma anche dei più, come dire, latentemente eterodivoranti. E voi sentirete, mentre io dico questo, sentirete che molte delle espressioni a volte di un certo induismo prêt-à-porter che circola nei nostri ambienti risentono di questo tipo di mentalità di fondo, che là è coltivato ad alto livello. Allora, vi leggo questi 13 punti sine glossa. Primo, la concezione hindù, in questo senso anche quella buddista, della realtà e dell'assoluto non fa riferimento ad una dimensione lineare della storia, quale comunemente è operante nella rivelazione biblica, che comporta un atto creativo iniziale di Dio, uno sviluppo finalizzato alla salvezza e un termine ultimo escatologico. La concezione dominante della tradizione indù è tendenzialmente ciclica. La concezione indù incontra pure serie difficoltà ad accettare l'antropocentrismo personalistico della rivelazione cristiana, o semplicemente della cultura occidentale sotto influsso, io ritengo, fortemente cristiano. L'induismo preferisce invece la prospettiva cosmocentrica. Le manifestazioni dell'assoluto in questo mondo sono manifestazioni nel mondo dell'illusione, cioè appunto della storia, che è illusione. Come te lo devo fare? È sintomatico che gli indiani non hanno degli storici. Non hanno storici. Altre culture, gli indiani non hanno degli storici degni di questo nome, poi li hanno avuti su spinta della presenza occidentale. La spiritualità indù nelle sue forme più alte tende all'assoluto attraverso il distacco dal mondo fenomenico, dell'esistenza individuale e collettiva e della storia. L'ideale consiste nel superamento della dualità tra il sé dell'io individuale, che potrebbe ancora essere irretito nella suggestione della relatività del mondo, dell'illusoria attraenza che esercita l'esistenza storica, e tensione tra questo e il raggiungimento dello stato, ecco una parola che è tipica della mente, non duale, in cui non c'è più distinzione tra l'io e l'assoluto, che determina l'estinzione del ciclo delle rinascite e la liberazione della necessità di ritornare nella condizione storico-mondana. L'essere presenti nella condizione storico-mondana è una dannazione. Questo dovrebbero, in qualche modo, non riesco a fermarmi dal commentare, dovrebbero ricordarsi quelli che fanno uso New Age della reincarnazione, dicendo che si ispirano alla tradizione indù, ma New Age è una galoppata piacevole nelle altre esistenze, come si sente da alcuni fautori del New Age, una gran ventura, ti ho già rivisto 7000 anni fa sotto la tomba di Tutankhamon, cioè... ma che storie sono queste? Nella tradizione indù e anche buddista non c'è maledizione peggiore che reincarnarsi, perché la vera liberazione consiste nel dover più far parte del mondo fenomenico. Non reincarnarsi è il fine a cui tende il buddismo, il fine a cui tende l'induismo, nella sua concezione alta. E non si tratta di un disconoscimento totale della dimensione storico personale e mondana, questo specialmente con l'induismo sotto influsso del cristianesimo, eccetera. E il mondo, sì, è reale, ma ad un livello minimo di realtà, rispetto al livello alto che spetta invece a ciò che supera la natura impermanente e contingente della storia. Il livello più alto rimane sostanzialmente avvolto nel mistero, e quindi sentite questa parte che è proprio quella che si ripete. Nessun nome o forma, nessun particolare rivelazione o evento salvifico può esaurire l'assoluto. Il finito non può mai divenire ricettacolo adeguato dell'infinito. Tema dell'incarnazione, fondamentale nel confronto, inculturazione, base comune e ciò che non è assimilabile. Alla sfera della contingenza appartengono sia le religioni, sia le formulazioni dogmatiche da essa professate, sia le stesse manifestazioni dell'assoluto a livello mitico o storico, cioè gli avatara. L'induismo riconosce infatti numerose incarnazioni del divino, gli avatar appunto, le cui venerazioni sono sotto molteplici forme contraddistinguono i filoni tradizionali, ma si tratta di incarnazioni tendenzialmente illimitate nel numero e nel tempo, che non si identificano mai in toto e definitivamente con l'assoluto. Sono anzi continue e ricorrenti. Il cristianesimo si fonde invece sulla fede nella divina umanità di Gesù, in quanto pienezza di inabitazione di Dio, decisiva nella sua rivelazione. E proprio le correnti riformatrici del neo-induismo, Ramakrishna, Devendra Tagore, Chandrasen, Vivekananda, eccetera, assumono un atteggiamento di riappropriazione positiva della figura di Gesù, ma nello stesso tempo ribadiscono che la concezione di fondo secondo cui egli dovrebbe semplicemente far parte di una serie di illuminati. Ad essi, senza alcuna attribuzione di esclusività, compete di intervenire con forza della loro autorità spirituale, in particolare in momenti critici della storia umana. Vivekananda girava sempre dall'Ottocento, ha fatto un intervento che è rimasto famoso nella storia delle religioni. Al Parlamento delle Religioni a Chicago, girava sempre col Vangelo di Giovanni tra le mani. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ma lo diceva in chiave indù. E poi ha ribadito anche esplicitamente, proprio a Chicago, già alla fine dell'Ottocento, dice: l'induismo sarà la religione del futuro dell'umanità, nel senso che l'induismo è capace di assimilare il cristianesimo, e il cristianesimo invece, con il suo esclusivismo, è incapace di dialogare con il mondo hindù. Evidentemente, dicendo questo, però omettevo un piccolo particolare, e qui è il clash dell'inculturazione, problema aperto. È vero che l'induismo può assimilare il cristianesimo, ma lo riduce alla sua dimensione, quello è il problema. La assimilazione molteplice che l'induismo può avere, sia del buddismo, che improvvisamente da parte di coloro che vengono assimilati produce l'effetto di sentire se stessi fraintesi. Non è ciò in cui io credo, però è vero che la concezione hindù per principio dice che il divino si può rivelare in diverse forme e tutte hanno uguale diritto. Quindi questa, secondo me, è la forma di inculturazione tanto più diffusa oggi nel mondo occidentale, in quanto si associa ad una visione culturale di fondo che è quella del pluralismo democratico, che immagina come canovaccio entro cui collocare le religioni nei termini di una democrazia pluralista, come schema ottimale delle singole religioni. L'unico in cui possono e, tra virgolette, debbono esistere, perdendo ovviamente la loro specificità, questa è la controreazione all'inculturazione. Il buddismo ha cercato di staccarsi da questa sto a mezzogiorno e 5, quindi in 3 minuti finisco il buddismo. E via, siamo dato Gesù Cristo. Il resto lasciamo stare l'Islam, che sarebbe interessantissimo. Allora, il buddismo, ecco, ve lo riassumo in 30 secondi. Siamo dato Gesù Cristo. Allora, prima nobile verità, tutto è dolore. Secondo nobile verità, il dolore nasce dal piacere. Il superamento del piacere è liberazione. Vi indico 8 strade per ottenerlo. Ma spiegando il primo nobile verità si spiega sostanzialmente l'essenza del buddismo e oggi anche la sua versione vulgata, che ha un largo seguito non solo qui da noi ma anche nel mondo orientale, e dice anche una cosa fondamentale: l'inculturazione del buddismo, del cristianesimo, il dire Dio cristiano rispetto al buddismo deve fare i conti con un dato di fatto straordinario per certi versi, ritengo io, e per altri versi invalicabile, secondo cui per il buddismo Dio è fuori campo, non è negato. Non è esatto dire che il buddismo sia ateo, non è negato, ma è fuori campo. Allora, che cosa vuol dire tutto è dolore? Capendo questa prima nobile verità si capisce poi la via di liberazione. Tutto è dolore perché, non semplicemente perché si prova dolore qualche volta, neanche nella forma più sofisticata, perché si ha una sensazione di dolore più alto, come potrebbe essere dolore psicologico, poniamo la perdita di una persona cara, tradimenti, eccetera, cose che fanno soffrire psicologicamente, non è questo dolore, e neanche a rigore il fatto che si abbiano dei dolori spirituali, come ad esempio il dubbio, il non senso dell'esistenza. No, non è questo, non è il dolore che si prova, è il dolore metafisico, noi diremmo con termine, ma è anche un termine tipico del buddismo. Il buddismo è capace di metafisica con il linguaggio, parlando il nostro linguaggio, quanto mai basta. È dolore di dolore perché tutto è radicalmente impermanente. Pertanto, è proprio il fatto che tu sei, se non fai una tecnica, gli 8 consigli, non fai una tecnica di distacco rispetto alla realtà, tu ti attacchi a ciò che è reale. E la forma di attaccamento più sublime, più sottile è l'io. Perché è quello che dà il più sottile piacere, l'identità. Ma l'io è impermanente, perché secondo la concezione buddista, questo è uno dei punti interrogativi più grandi nel dibattito che si fa col buddismo, che si può fare col buddismo, interessantissimo, è un aggregato l'io, che si disaggrega alla fine dell'esistenza. Un aggregato che si disaggrega. Pertanto, ma tutto nella realtà è viziato dall'impermanenza. Pertanto il piacere che ti lega alla realtà è causa di dolore. Cosa devi fare per liberarti? Devi distaccarti dal piacere che genera attaccamento. Avere un atteggiamento non attaccato. Non farti attaccare alla realtà. E questo è indicato con una strada dell'ottuplice sentiero che provoca, se avete avuto occasione di incontrare dei buddisti che non sono dei buddisti la marmellata, no? Ma dei buddisti seri, vedrete che hanno un atteggiamento che emana serenità, nel senso che non ha un atteggiamento, certamente il buddismo educa a non avere un atteggiamento possessivo rispetto, ecco perché ha un grande fascino rispetto al nostro tipo di mondo, o lasciarsi possedere o possedere la realtà, un atteggiamento catturante della realtà o che si fa catturare, e questo genera un distacco che in qualche misura rasserena, che riempie le sale di formazione buddista del nostro mondo occidentale, perché ti dicono distaccati attraverso varie tecniche. In questo modo, se tu ti distacchi a tal punto che non ti lasci più avvincere dall'illusione, dalla trama, dal velo di Maya, dell'illusione della realtà, soprattutto del tuo io, tu non avrai più nessun motivo per rinascere. Ecco perché la liberazione consiste nel non rinascere, perché non hai più nessun attaccamento. Il buddismo poi ha elaborato uno sviluppo interno che forse è quello che produce il ponte più interessante di collegamento tra il buddismo e il modo di dire Dio del cristianesimo. Anche su quello precedente secondo me ci sarebbe un aggancio molto forte, sempre però che non evita il clash. E cioè il fatto che in fondo il non dire Dio, e porlo fuori campo, vuol dire sottrarlo alla contingenza in termini che anche una certa mistica cristiana ha elaborato. infatti le più grandi forme di dialogo, il buddismo, vanno anche in quella direzione. Se noi diciamo l'assoluto, diciamo qualcosa che può interessare questa visione, l'indicibile, in definitiva indicibile. Ma nella nuova forma che vi stavo per dire, poi chiudo, è quella del Mahayana, fa un rimprovero alla tradizione tradizionale corrente. Questo comincia a elaborarsi nel terzo secolo a.C., poi prende forma fin verso il terzo secolo d.C. e si chiama non più Hinayana come la corrente antica o degli anziani, ma si chiama Mahayana o veicolo largo. E dice questo, criticando la scuola hinayanica: voi con la preoccupazione, il santo, chiamiamolo così, Arhat, per liberarsi totalmente da ogni attaccamento finisce di pensare solo a se stesso. È un santo isolato, salva solo sé. Ma se Buddha ha predicato ciò che ha predicato, cioè le quattro nobili verità, deve essere uno che aveva la preoccupazione di salvare gli altri. Come si spiega allora ciò? Si vede che non era il Buddha, puntate qui la relatività della storia, non era il Buddha storico, il Buddha, era un Buddha che si era reincarnato avendo addirittura compiuto l'atto supremo del distacco, rinunciare alla propria salvezza per salvare gli altri, introducendo quindi il concetto del Bodhisattva, che è colui che si reincarna rinunciando al Nirvana, alla propria salvezza, per potere salvezza per gli altri, e annunciare, come ha fatto nel Buddha storico, la salvezza altrui, che può essere più credibile. Allora comincia qui la grande storia della pietas buddista, quel che si chiama la compassione, per cui il Buddha è il compassionevole, e per molti versi, secondo alcuni osservatori, questo è il punto più forte di collegamento tra il modo di concepire Cristo Redentore e la visione buddista del Buddha che rinuncia al Nirvana pur di poter annunciare una salvezza che non fosse solo per se stesso. Basta così.